Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 25 febbraio.
Oggi parleremo di 2027, l'alba della agentica AI e della medicina molecolare di precisione. Africa e Oriente, monumentalità e ricchezza, i siti del patrimonio romano. Engine IT 800, il robot umanoide che pattuglia le strade di Shenzhen. Gattaca, 1997, e il determinismo genomico, la fantascienza più plausibile di tutti i tempi. Monetizzare con Google AdSense. Le strategie per affrancarsi da Amazon. Neuroplasticità e sistemi specchio. Le basi scientifiche del recupero motorio nell'emiparesi. Piattaforme AI native e il tramonto del modello Build vs. Buy. Poliziotto robot. A Long Gang la nuova frontiera della sicurezza stradale. Selfie con il futuro. Il robot PM01 conquista i turisti di Shenzhen. E Studio Ghibli. Lo shintoismo animato di Hayao Miyazaki. Iniziamo!
2027. L'alba della agentic AI e della medicina molecolare di precisione. Il 2027 segna la transizione verso infrastrutture cognitive autonome capaci di agire senza supervisione umana continua. In oncologia, l'IA di precisione supera la fase teorica e diventa strumento clinico reale. Mentre le terapie di base editing aprono la prospettiva di correggere le mutazioni cancerogene direttamente nel DNA delle cellule tumorali. Infrastrutture cognitive autonome. La transizione agentica e il termine Agentic AI identifica sistemi di intelligenza artificiale capaci di eseguire sequenze complesse di azioni in modo autonomo, pianificando i propri passi, usando strumenti esterni, adattando la strategia in base ai risultati intermedi e operando senza supervisione umana continua. La distinzione rispetto ai modelli linguistici statici è fondamentale. Un sistema agentico non risponde a una domanda, persegue un obiettivo, spezzandolo in sottocompiti e orchestrando risorse per raggiungerlo. Nel 2027, questa transizione si materializza in infrastrutture operative concrete in tre domini principali. La ricerca scientifica accelerata. Agenti AI che formulano ipotesi, progettano esperimenti, analizzano dati e riformulano ipotesi in cicli autonomi. L'industria manifatturiera avanzata. Sistemi che ottimizzano la produzione in tempo reale reagendo a rotture della supply chain senza input manuale, e la salute digitale, dove agenti specializzati coordinano diagnostica, terapia e monitoraggio con continuità impossibile per un team medico umano. Oncologia di precisione guidata dall'IA. Dal laboratorio alla clinica, l'oncologia di precisione ha prodotto negli ultimi 10 anni risultati straordinari nella ricerca, ma ha incontrato ostacoli significativi nella traduzione clinica.
Il problema principale è la complessità computazionale. Il genoma di un tumore è eterogeneo, con migliaia di mutazioni, varianti di numero di copie e alterazioni epigenetiche che si evolvono sotto la pressione della terapia. Identificare le vulnerabilità terapeutiche rilevanti richiede un'analisi integrata di dati genomici, trascrittomici e proteomici che supera la capacità di elaborazione umana. I sistemi di IA di ultima generazione fondati su architetture transformer preaddestrate su decine di milioni di casi clinici e genomici stanno colmando questo gap.
Nel 2027,
piattaforme di analisi molecolare integrata sono in grado di analizzare il profilo molecolare completo di un tumore in meno di 24 ore e di produrre una raccomandazione terapeutica personalizzata con grado di evidenza esplicito, superando de facto le limitazioni dei tumor board tradizionali per velocità e scala.
Il base editing. Riscrivere il codice genetico del cancro, il base editing, una tecnologia derivata dal sistema CRISPR ma fondamentalmente distinta da esso, permette di modificare singole lettere del
codice genetico senza tagliare il doppio filamento del DNA. Sviluppato originariamente nel laboratorio di David Liu ad Harvard,
il base editing utilizza varianti ingegnerizzate della Cas9 fuse con enzimi di aminasi che convertono una base in un'altra con un'efficienza e una precisione impossibili con le nucleasi convenzionali.
Le applicazioni in oncologia sono multiple. In primo luogo, il base editing permette di correggere in vivo mutazioni puntiformi cancerogene frequenti come le mutazioni attivanti di CRAS responsabili di una frazione significativa dei tumori del pancreas e del colon con un approccio terapeutico diretto alla causa molecolare.
In secondo luogo, consente di ingegnerizzare cellule T del sistema immunitario con funzioni antitumorali potenziate,
disabilitando i geni che limitano la loro attività nei microambienti tumorali immunosoppressivi.
Il closed loop molecolare.
Convergenza tra IA agentica e medicina molecolare. La convergenza tra infrastrutture agentiche e medicina molecolare produce nel 2027 un paradigma terapeutico
completamente nuovo, il closed loop molecolare.
In questo scenario, un agente AI monitora in continuo i biomarcatori circolanti del paziente. Oncologico DNA tumorale libero nel sangue, ctDNA, proteine secretomate, pattern immunologici e adatta in tempo reale il protocollo terapeutico.
decidendo autonomamente quando intensificare, sostituire o sospendere una terapia in base all'evoluzione molecolare del tumore. Questo approccio supera il limite fondamentale dell'oncologia attuale, che ancora valuta la risposta terapeutica attraverso imaging radiologico con frequenza mensile o trimestrale. Il ctDNA permette invece di rilevare la pressione selettiva della terapia sul tumore in tempo reale e di identificare l'emergenza di resistenze molecolari settimane prima che
diventino clinicamente manifeste, consentendo aggiustamenti terapeutici preventivi. Il 2027 non è il futuro della medicina. È il presente in cui le promesse degli ultimi 30 anni di genomica e intelligenza artificiale si trasformano in strumenti clinici reali, accessibili non solo nei grandi centri accademici, ma in una rete distribuita di ospedali connessi. La sfida non è più tecnologica, è regolamentare, etica e organizzativa a garantire che queste potenze terapeutiche senza precedenti raggiungano tutti i pazienti,
indipendentemente da dove vivono e da quanto possono permettersi.
La tecnologia è un linguaggio universale. Impariamo una nuova parola nel prossimo tema su microsmeta.com.
Africa e Oriente, monumentalità e ricchezza, i siti del patrimonio romano. Le province africane e orientali di Roma ospitano le rovine più spettacolari dell'antichità, preservate dall'abbandono in zone aride. Da Timgad nel Sahara algerino a Leptis Magna in Libia, città perfetta ai confini dell'impero. 42 Timgad, Algeria l'urbanistica perfetta fondata da Traiano nel 100 d.C. come colonia per la Legio Terza Augusta. Timgad è l'esempio platonico della città romana. La pianta a scacchiera castrense è rimasta intatta nel deserto algerino per quasi 2000 anni. L'arco di Traiano e la biblioteca pubblica, capace di contenere circa 3000 rotoli di papiro, testimoniano come la civiltà romana fatta di libri e bagni venisse esportata fino ai confini del Sahara per sedentarizzare i nomadi berberi. Iscritta a UNESCO nel 1982. Le province africane, il granaio dell'impero Africa proconsolare, Numidia e Tripolitania, erano tra le più ricche province imperiali. Il grano africano sfamava Roma, l'olio tunisino riempiva le anfore esportate in tutta Europa, i marmi numidici decoravano gli edifici della capitale. Questa ricchezza si traduceva in investimenti architettonici imponenti, terme monumentali, archi trionfali, teatri e fori che ancora oggi stupiscono per la loro conservazione. Leptis Magna, Libia la perla del Mediterraneo africano, patria natale dell'imperatore Settimio Severo. Leptis Magna fu trasformata in una delle città più belle dell'impero. Il foro monumentale, la basilica, il porto, le terme e gli archi trionfali formano un insieme di eccezionale qualità architettonica. Il sito, coperto dalla sabbia per secoli, è stato riportato alla luce in condizioni di conservazione straordinarie. Gli stucchi, i marmi e le sculture mostrano una freschezza quasi inaspettata. Le province orientali, il cuore greco-romano Siria, Giudea, Arabia e Asia Minore, erano le province più ricche culturalmente. Roma vi incontrò civiltà millenarie, producendo un fruttuoso sincretismo stilistico. Palmira, la città dei carri, era nodo fondamentale delle rotte commerciali tra l'impero e Persia, India e Cina. La sua architettura ibrida romani, greci e orientali mescolati riflette la posizione di cerniera culturale fino alla sconfitta della regina Zenobia per mano di Aureliano nel 273 d.C. Gerasa, Gerash, Giordania, la città romano-orientale meglio conservata il suo vale colonnato di 90 colonne. Gli archi trionfali, i templi, i teatri costituiscono uno spettacolo di conservazione unico. Il Cardo Maximus colonnato, lungo quasi un chilometro, permette ancora oggi di camminare nell'antichità con fedeltà spaziale autentica. Gerasa era una città fiorente della Decapoli, la confederazione di 10 città greco-romane che controllava le rotte commerciali orientali. Petra, Giordania, la città rosa scolpita nella roccia capitale del regno nabateo prima della conquista romana nel 106 d.C. Petra è uno dei siti più straordinari del mondo antico. Le sue facciate monumentali scolpite direttamente nella roccia arenaria rosa-rossa il Katsne, il Deir, le tombe reali rivelano una cultura capace di fondere elementi ellenistici, egizi e orientali in un linguaggio architettonico unico. Il sistema idrico nabateo che garantiva l'acqua a questa città desertica fu tra le più sofisticate opere idrauliche dell'antichità. La romanizzazione attraverso l'architettura Timgad rappresenta paradigmaticamente la funzione ideologica dell'urbanistica imperiale. Costruire una città con foro, terme, teatro e biblioteca significava esportare un modello di vita. Chi vi abitava, a prescindere dall'origine etnica, diventava romano attraverso le pratiche quotidiane della civitas. Le élite provinciali adottarono rapidamente lingua e cultura imperiale. Non è un caso che molti dei più grandi intellettuali imperatori romani provenissero proprio dall'Africa: Settimio Severo, Tertulliano, Agostino d'Ippona, Apuleio. Le province africane e orientali non erano periferie marginali dell'impero, ma cuori pulsanti di ricchezza, cultura e innovazione. Le loro rovine, spesso meglio conservate di quelle italiane grazie all'isolamento geografico e all'aridità del clima, offrono la lettura più integra e commovente di cosa significasse vivere nella Roma imperiale. Visitarle oggi è un privilegio straordinario.
La tecnologia è un linguaggio universale. Impariamo una nuova parola nel prossimo tema su microsmeta.com. Engine IT 800, il robot umanoide che pattuglia le strade di Shenzhen. Nelle metropoli cinesi il confine tra fantascienza e realtà si assottiglia ogni giorno di più. A Shenzhen, il robot umanoide Engine IT 800 non è più un prototipo da laboratorio, ma un nuovo collega che pattuglia le strade affollate, suscitando stupore e curiosità tra i passanti, in un test di convivenza urbana senza precedenti. Un poliziotto d'acciaio per le strade del futuro, camminare per le vie di Shenzhen e imbattersi in una figura metallica alta quasi 2 metri che si muove con passo naturale tra la folla non è più un miraggio. Il robot Engine IT 800, che nel nome richiama il celebre cyborg cinematografico, è stato avvistato in diverse zone della metropoli, spesso in compagnia di agenti di polizia in carne e ossa. L'obiettivo di queste uscite pubbliche, ampiamente documentate sui social media cinesi, è duplice: da un lato testare l'affidabilità e la sicurezza del robot in ambienti non controllati e densamente popolati, dall'altro studiare l'interazione tra la macchina e i cittadini. Il T-800 non è progettato per interventi repressivi, ma per funzioni di supporto come la videosorveglianza, la lettura di targhe e il riconoscimento facciale, diventando un deterrente visibile e un assistente per la sicurezza. Ingegneria cinese al servizio della vita quotidiana. Dietro al T-800 c'è Engine AI, un'azienda di Shenzhen che sta rapidamente scalando le classifiche del settore robotico globale. La loro filosofia è chiara: creare macchine in grado di integrarsi perfettamente negli spazi pensati per gli umani, senza bisogno di infrastrutture dedicate. Il T-800 è un concentrato di tecnologia, con sensori LIDAR, telecamere ad alta risoluzione e algoritmi di intelligenza artificiale che gli permettono di muoversi in modo fluido, evitare ostacoli e persino salire e scendere le scale. Queste dimostrazioni pubbliche rappresentano un passo fondamentale verso la normalizzazione della presenza robotica nelle nostre città. Non si tratta solo di mostrare un prodotto, ma di abituare la società a convivere con esso. I video dei bambini che salutano il robot o dei turisti che si fermano per un selfie sono la prova che questa integrazione, se gestita con intelligenza, può essere accolta con entusiasmo. Il futuro, a quanto pare, non è solo alle porte, sta già passeggiando per le strade di Shenzhen. Con il suo incedere meccanico ma sicuro, il robot T-800 ci ricorda che la tecnologia, quando è al servizio della comunità, può diventare non solo uno strumento utile, ma anche un nuovo, affascinante vicino di casa. Digital World's Daily Digest, il tuo passaporto per il futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Gattaca, 1997, e il determinismo genomico, la fantascienza più plausibile di tutti i tempi. La NASA lo considera il film di fantascienza più plausibile mai realizzato. Gattaca, 1997, di Andrew Niccol esplora un futuro prossimo in cui l'eugenetica liberale e la discriminazione genetica plasmano ogni aspetto della vita sociale, anticipando con precisione biologica tecnologie oggi pienamente reali. La plausibilità scientifica come scelta estetica. Gattaca non è un film di astronavi o alieni. È un film su scale di marmo, uffici silenziosi e burocrazie biometriche. Andrew Niccol ambientò la propria storia in un futuro che assomiglia sorprendentemente al presente, scegliendo edifici degli anni 30 e 50 del Novecento come location principali. Questa scelta non fu casuale. Comunicava che la rivoluzione genetica non avrebbe richiesto un mondo fantascientificamente alieno, ma si sarebbe innestata nell'ordinario. La NASA, interpellata dopo l'uscita del film, riconobbe pubblicamente Gattaca come la rappresentazione cinematografica più accurata delle implicazioni future della biologia molecolare. La ragione è semplice: i concetti al cuore della narrativa, sequenziamento rapido del DNA, selezione degli embrioni prima dell'impianto, profilazione biometrica continua, erano già tecnologicamente possibili nel 1997 e sono oggi pratiche cliniche consolidate o strumenti di sorveglianza diffusi. L'eugenetica liberale e la discriminazione genoista. Il termine genoismo, la discriminazione basata sul patrimonio genetico, è l'invenzione concettuale centrale del film. In Gattaca, chi nasce per concepimento naturale è un invalido degenerate, escluso dai lavori qualificati, sottoposto a screening genetici obbligatori al momento delle assunzioni, destinato a mansioni subalterne. Chi è stato selezionato geneticamente prima dell'impianto è un valid, con aspettativa di vita calcolata, quoziente intellettivo previsto e rischio di malattia dichiarato come fosse un documento d'identità. Il meccanismo narrativo che rende il film così potente è l'inversione di questa logica attraverso il personaggio di Vincent Freeman, Ethan Hawke, Un invalid con cuore difettoso che riesce a infiltrarsi nel programma spaziale impersonando Jerome Morrow, Jude Law, un valid fisicamente perfetto ma emotivamente distrutto. Nicole suggerisce che la predizione genetica misura la probabilità, non il destino. La volontà umana rimane una variabile che nessun sequenziamento può ancora quantificare. La biologia del film. Cosa era corretto nel 1997 e cosa è realtà oggi nel 1997? Il progetto Genoma Umano era ancora in corso e il sequenziamento completo di un genoma richiedeva anni di lavoro e centinaia di milioni di dollari. Eppure Nicole immaginò correttamente che nel giro di qualche decennio sarebbe diventato rapido, economico e ubiquitario. Oggi, il sequenziamento dell'intero genoma umano costa meno di $100 e richiede poche ore. Vincent avrebbe potuto essere identificato in minuti. La diagnosi genetica preimpianto, PGTA, mostrata nel film come procedura ordinaria per selezionare embrioni sani prima della fecondazione in vitro, è oggi pratica clinica standard in molti paesi. Il confine tra selezione terapeutica e eliminare geni responsabili di malattie devastanti e selezione migliorativa scegliere caratteristiche come intelligenza o predisposizione atletica è esattamente il dibattito bioetico che il film anticipò con precisione inquietante. Il design retrofuturista. Estetica del determinismo, la direzione artistica di Jan Wolfs costruì un mondo visivo in cui la perfezione formale degli spazi architettonici rispecchia la perfezione biologica degli individui che li abitano. Gli interni di Gattaca sono dominati da simmetrie rigide, materiali freddi e una palette cromatica che oscilla tra l'ambra e il grigio acciaio. I valid si muovono in questi ambienti con disinvoltura. I invalid vi si insinuano come corpi estranei. La scena di apertura ha un primo piano di unghie e capelli di Vincent che cadono sul pavimento prima che si rechi al lavoro, nell'ossessivo tentativo di non lasciare tracce del proprio DNA reale, è forse la più eloquente del film. Il corpo diventa evidenza criminale. E la biologia diventa sorveglianza. In un'epoca di riconoscimento facciale ubiquitario e database genetici governativi, questa sequenza ha smesso di essere metafora. Gattaca rimane, a quasi 30 anni dalla sua uscita, il film che ha pensato più a fondo alle conseguenze umane della rivoluzione genomica. Non perché abbia immaginato tecnologie impossibili, ma perché ha immaginato con fredda lucidità quelle possibilissime, chiedendo al pubblico: quando la scienza ci darà il potere di leggere il destino nel DNA, avremo anche la saggezza per non farlo diventare una condanna?
La conoscenza è l'unica cosa che raddoppia ogni volta che la si condivide. Proseguiamo su microsmeta.com.
Monetizzare con Google AdSense. Le strategie per affrancarsi da Amazon. Google AdSense rappresenta una delle soluzioni più solide per diversificare le entrate di un blog e ridurre la dipendenza dal programma di affiliazione di Amazon. Ottimizzando il posizionamento degli annunci e comprendendo le dinamiche del traffico organico, è possibile trasformare i propri contenuti in una fonte di guadagno passivo costante, restituendo al publisher il pieno controllo sulle revenue. Il limite delle affiliazioni e il vantaggio del display advertising, il programma di affiliazione di Amazon ha costruito la fortuna di molti creator. Ma le sue rigide policy contrattuali e le continue revisioni al ribasso delle percentuali di commissione rappresentano un rischio sistemico per chi basa il proprio business su una singola piattaforma. La severa definizione di ricavo idoneo esclude sistematicamente numerose transazioni, limitando le reali potenzialità di guadagno anche a fronte di enormi volumi di traffico. Al contrario, il display advertising di Google AdSense offre un modello basato sulle impressioni, RPM e sui click, CTR. Questo significa che non è strettamente necessario che l'utente effettui un acquisto affinché il blog generi un profitto. È sufficiente che il lettore fruisca dei contenuti di alta qualità e interagisca organicamente con gli spazi pubblicitari contestuali offerti dal circuito di Mountain View. Questo alleggerisce la pressione della conversione diretta, premiando invece la capacità di trattenere l'utente sulla pagina. Posizionamento strategico senza rovinare l'esperienza utente. Il segreto per massimizzare le entrate con AdSense non è riempire il layout di banner invasivi, ma trovare il perfetto equilibrio tra monetizzazione e leggibilità. Un'interfaccia pulita trattiene il lettore più a lungo, aumentando fisiologicamente le impressioni totali e la qualità percepita dagli inserzionisti. Le zone di calore più efficaci e meno distruttive per il posizionamento degli annunci includono sotto il primo o il secondo paragrafo, dove l'attenzione dell'utente è ancora ai massimi livelli e il tasso di visualizzazione attiva sfiora il 100%. All'interno del contenuto, in article ads, che si fondono in modo nativo con la formattazione testuale offrendo un'esperienza fluida. Ancorati a fondo pagina, sticky ads, sui dispositivi mobili, garantendo visibilità costante e non occlusiva durante lo scorrimento del lettore. RPM, CTR e l'ottimizzazione continua per affrancarsi definitivamente dalla dipendenza dai grandi colossi dell'e-commerce. È fondamentale imparare a leggere e interpretare quotidianamente le metriche di AdSense. L'RPM, entrate per mille impressioni, indica la salute e la redditività generale del sito, mentre il CTR, per percentuale di click, rivela quanto gli annunci proposti dal machine learning di Google siano realmente pertinenti per il pubblico in target. Creare contenuti verticali lunghi e approfonditi, tipici dell'ecosistema scientifico e tecnologico, incoraggia i lettori a trascorrere più tempo su ogni singola pubblicazione. Questo time on page elevato segnala agli algoritmi pubblicitari un traffico di altissima qualità, facendogli evitare le aste per gli spazi sul blog e garantendo, nel tempo, entrate medie nettamente superiori rispetto ai siti generalisti. Costruire un'architettura di monetizzazione indipendente richiede pazienza, test A/B continui e un monitoraggio attento delle performance. L'integrazione intelligente di AdSense non solo valorizza economicamente il traffico generato faticosamente, ma restituisce al creatore editoriale il pieno controllo sul proprio ecosistema digitale, garantendo una sostenibilità economica a lungo termine totalmente slegata dai capricci unilaterali dei programmi di affiliazione tradizionali.
Il prossimo soggetto è veramente interessante. Ascoltiamo microsmeta.com. Neuroplasticità e sistemi specchio, le basi scientifiche del recupero motorio nell'emiparesi. I neuroni specchio aprono una via inattesa al recupero motorio nell'emiparesi perinatale dell'adulto. L'Action Observation Therapy sfrutta la capacità del cervello di attivare reti neurali residue attraverso la sola osservazione del movimento, ridefinendo i confini della riabilitazione neurologica nei soggetti con lesione cerebrale precoce. Il sistema dei neuroni specchio, basi neuroscientifiche. I neuroni specchio furono identificati per la prima volta negli anni 90 dal gruppo di Giacomo Rizzolatti all'Università di Parma, inizialmente in primati non umani e successivamente inferiti nell'uomo attraverso studi di neuroimaging funzionale. Si tratta di neuroni che si attivano sia quando un individuo esegue un'azione motoria, sia quando osserva un altro individuo eseguire la stessa azione. Creano quindi una forma di simulazione interna del movimento osservato, senza che il corpo si muova effettivamente. Nell'uomo, il sistema dei neuroni specchio è distribuito principalmente nelle aree premotoria e parietale inferiore, con particolare densità nella corteccia frontale inferiore e nel giro supramarginale. Questa distribuzione corticale lo colloca in una posizione strategica per integrare percezione visiva, pianificazione motoria e comprensione delle intenzioni altrui. La scoperta ha avuto implicazioni profonde non solo per la neuroriabilitazione, ma per la comprensione dell'empatia, dell'apprendimento per imitazione e del linguaggio. L'Action Observation Therapy, guardare per muoversi. L'Action Observation Therapy AOT è un protocollo riabilitativo che si basa sulla capacità del sistema mirror di attivare le aree motorie residue attraverso l'osservazione sistematica di movimenti biologicamente significativi. In un tipico protocollo AOT, il paziente con emiparesi osserva video di movimenti delle mani eseguiti da un individuo sano: prendere un oggetto, aprire un barattolo, digitare su una tastiera, seguiti immediatamente dal tentativo di imitare il movimento con l'arto paretico. Gli studi clinici randomizzati controllati degli ultimi 10 anni mostrano che la OTI, combinata con la fisioterapia convenzionale, produce miglioramenti statisticamente significativi nella funzione motoria dell'arto superiore. I meccanismi proposti sono: il rinforzo delle connessioni cortico-spinali residue attraverso la stimolazione ripetuta delle aree premotorie durante l'osservazione, il potenziamento a lungo termine delle sinapsi nei circuiti motori integri e la riduzione dell'inibizione transcallosa dall'emisfero sano verso quello leso. La disconnessione tra aree esecutive e riflessive nell'emiparesi perinatale. L'emiparesi perinatale causata da lesione cerebrale nelle settimane intorno alla nascita presenta caratteristiche neurofisiologiche diverse dall'emiparesi acquisita in età adulta. Nei soggetti con lesione precoce, le aree motorie primarie hanno avuto decenni per riorganizzarsi, sviluppando circuiti compensatori ipsilaterali e connessioni transemisferiche atipiche. Tuttavia, questa riorganizzazione crea spesso una dissociazione funzionale. Il soggetto sa concettualmente come eseguire un movimento, ma i circuiti esecutivi che dovrebbero tradurre l'intenzione in azione sono frammentati. La ricerca recente ha evidenziato come in questi soggetti il sistema dei neuroni specchio possa rappresentare un canale di accesso privilegiato alle reti neurali residue, proprio perché bypassa parzialmente le vie cortico-spinali primarie danneggiate e attiva circuiti premotori e cerebellari che nelle lesioni perinatali tendono a conservare una buona funzionalità. La OTI agisce quindi non semplicemente come esercizio, ma come protocollo di riconnessione funzionale tra sistemi cerebrali che hanno perso la propria coordinazione ordinaria. Integrazione con la terapia a specchio e la realtà virtuale. La mirror therapy, in cui lo specchio crea l'illusione visiva che l'arto paretico si muova normalmente riflettendo il movimento dell'arto sano, è una tecnica correlata alla OTI che sfrutta lo stesso substrato neurale mirror. La combinazione delle due tecniche in protocolli integrati ha mostrato effetti sinergici, specialmente nella riduzione della spasticità e nel recupero della funzione di presa. L'integrazione con ambienti di realtà virtuale consente oggi di personalizzare lo stimolo visivo con precisione, calibrato in tempo reale sul livello di funzione del paziente. Le interfacce cervello-computer di ultima generazione aprono una prospettiva ulteriore. Sistemi che rilevano l'intento motorio attraverso elettroencefalografia e stimolano elettricamente il muscolo target dell'arto paretico nello stesso istante, creando un loop di neuromodulazione chiuso che potrebbe potenziare la plasticità corticale in modo esponenzialmente più efficace rispetto ai soli approcci comportamentali. La neuroriabilitazione dell'emiparesi perinatale nell'adulto sta vivendo una trasformazione concettuale profonda, da pratica compensatoria a pratica di recupero attivo delle reti neurali residue. I neuroni specchio, i protocolli di osservazione attiva e le tecnologie di neurostimolazione stanno disegnando un futuro in cui la lesione cerebrale precoce non è necessariamente una condanna permanente, ma un punto di partenza per una riorganizzazione che la scienza impara ogni giorno a guidare con maggiore precisione. Il futuro è un libro ancora da scrivere, ma oggi aggiungiamo una pagina. Leggiamo la prossima su microsmeta.com.
Piattaforme AI native e il tramonto del modello Build vs. Spy. Nel 2026, l'intelligenza artificiale non è più un componente aggiuntivo dei sistemi aziendali, è il loro nucleo architetturale. Le piattaforme AI native e i sistemi multiagente stanno rendendo obsoleto il tradizionale dilemma Build vs. Spy, ridefinendo i paradigmi stessi della computazione e della sicurezza digitale. Cosa significa AI native? Una distinzione architettuale fondamentale: un sistema AI native non è semplicemente un sistema tradizionale a cui è stata aggiunta una funzionalità di intelligenza artificiale. È un sistema progettato ab initio con l'IA come componente strutturale del suo funzionamento. I dati non vengono processati e poi analizzati dall'IA, ma l'IA è il meccanismo attraverso cui il sistema processa, interpreta e agisce sui dati in modo nativo. La differenza è analoga a quella tra un'auto con la guida assistita e un'auto a guida autonoma, in cui l'IA è il driver. Questa distinzione ha conseguenze profonde sull'architettura software. Un sistema AI native è costruito attorno a loop di inferenza continua anziché attorno a regole statiche e workflow predefiniti. I processi decisionali non seguono alberi logici predefiniti, ma reti di ragionamento probabilistico che si aggiornano in tempo reale in base ai dati in ingresso. La robustezza del sistema non si misura più in termini di assenza di bug, ma in termini di qualità dell'inferenza e di capacità di gestire casi fuori distribuzione. Sistemi multiagente. L'orchestrazione operativa come paradigma e sistemi multiagente, MAS, rappresentano l'evoluzione architettuale più rilevante del calcolo agentico. In un MAS, il lavoro non è assegnato a un singolo modello monolitico, ma distribuito tra una rete di agenti specializzati, ognuno con competenze, strumenti e contesto distinti che comunicano, si coordinano e si criticano reciprocamente per produrre output di qualità superiore a quella di qualunque agente singolo. L'orchestrazione operativa in tempo reale, la capacità di assegnare dinamicamente task agli agenti più appropriati, gestire le dipendenze tra sottocompiti paralleli e riconciliare output parzialmente contraddittori è la sfida ingegneristica centrale dei master. Framework come AutoCAD di Microsoft, CRUI e LangGraph hanno affrontato questo problema con approcci diversi, da sistemi basati su meta-agenti orchestratori a sistemi basati su grafo delle dipendenze. Nel 2026, la latenza in scenari ad alta concorrenza e l'affidabilità in ambienti di produzione critici rimangono sfide aperte. Il tramonto del Build vs. Spy. Perché la distinzione è obsoleta per 30 anni, le organizzazioni hanno affrontato le decisioni tecnologiche attraverso il framework Build vs. Spy. Costruire soluzioni personalizzate in-house o acquistare software commerciale preconfezionato. Questa dicotomia si basava sull'assunzione che le soluzioni commerciali fossero generiche ma veloci da implementare, mentre quelle sviluppate internamente fossero personalizzate ma lente e costose. Le piattaforme AI native dissolvono questa dicotomia perché sono intrinsecamente adattive. Imparano dall'uso specifico di ogni organizzazione e si adattano alle sue peculiarità senza richiedere sviluppo custom. Il confine tra prodotto e personalizzazione scompare quando il prodotto si personalizza da solo attraverso l'apprendimento continuo. La nuova domanda strategica non è build or buy, ma quale piattaforma AI native offre il miglior equilibrio tra adattabilità, sicurezza dei dati e sovranità computazionale. Sicurezza digitale nell'era agentica. Nuovi vettori di rischio. Il calcolo agentico introduce vettori di rischio di sicurezza che i framework tradizionali di cybersecurity non contemplano. Un agente AI che ha accesso a strumenti chiamati API, esecuzione di codice, accesso a file system. Invio di email è un potenziale vettore di attacco se compromesso o manipolato attraverso tecniche di prompt injection, input malevoli nascosti nei dati che l'agente elabora, progettati per sovvertire il suo comportamento. Il problema è strutturalmente nuovo perché gli agenti AI non si comportano in modo deterministico. La stessa sequenza di input non produce necessariamente lo stesso output. rendendo i test di sicurezza tradizionali insufficienti.
Le organizzazioni che implementano sistemi agentici in produzione devono definire perimetri di autorizzazione granulari, il principio del minimo privilegio applicato agli agenti AIE.
Implementare sistemi di audit in tempo reale capaci di tracciare ogni azione degli agenti con sufficiente granularità da permettere indagini forensi post-incidente.
Il 2026 è l'anno in cui l'IA smette di essere uno strumento che le organizzazioni usano e diventa il substrato su cui le organizzazioni operano. Questa transizione non richiede solo nuove tecnologie, ma nuove competenze, nuove strutture organizzative e nuovi framework etici e regolatori. Le aziende che sopravviveranno a questa trasformazione non saranno necessariamente quelle con la migliore IA, ma quelle che avranno imparato a governarla con la stessa sofisticazione con cui la deplorano.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Poliziotto robot, a Long Gang la nuova frontiera della sicurezza stradale. Dirigere il traffico in una metropoli caotica è un lavoro stressante e pericoloso. Forse è per questo che a Long Gang, distretto di Shenzhen, hanno deciso di dare il cambio agli agenti umani con un collega d'eccezione. Un robot umanoide in uniforme che, con gesti precisi, ordina il flusso di auto e scooter. Braccio meccanico e paletta digitale durante le vacanze di Capodanno del 2026, gli automobilisti di passaggio a Long Gang hanno assistito a una scena destinata a fare storia. Un robot Engine IPM01, con tanto di divisa della polizia, si è posizionato al centro di un incrocio iniziando a dirigere il traffico. I suoi movimenti, seppur robotici, erano sorprendentemente precisi e chiari, sostituendo la classica paletta con segnali luminosi integrati nelle braccia. Questa non è stata una semplice dimostrazione, ma un vero e proprio servizio attivo. Il robot ha operato per diverse ore, coadiuvato da telecamere e sensori che gli permettevano di avere una visione a 360 gradi dell'incrocio, monitorando in tempo reale l'afflusso di veicoli e pedoni. La sua presenza ha suscitato curiosità e un inevitabile rispetto, contribuendo a rallentare automaticamente la velocità delle auto e a rendere l'attraversamento più sicuro per i pedoni. Efficienza e sicurezza. La formula vincente l'iniziativa di Long Gang si inserisce in un programma più ampio di città intelligente che la Cina sta sperimentando in molte aree metropolitane. L'uso di robot per la gestione del traffico offre numerosi vantaggi. Eliminano il rischio per l'agente umano, sono immuni allo smog e alla stanchezza, e possono raccogliere una mole impressionante di dati per ottimizzare i flussi veicolari in tempo reale. Naturalmente, l'obiettivo non è sostituire completamente la polizia, ma fornirle uno strumento avanzato. Il robot si occupa dei compiti più ripetitivi e logoranti, permettendo agli agenti umani di concentrarsi su interventi più complessi che richiedono empatia e capacità di giudizio. Il risultato è un ecosistema di sicurezza ibrido, dove uomini e macchine collaborano per una città più vivibile. Vedere un robot dirigere il traffico con la stessa autorevolezza di un vigile umano è un'immagine potente del nostro futuro prossimo. A Long Gang non è stato solo un esperimento riuscito, ma la dimostrazione che la tecnologia, se ben applicata, può rendere le nostre città non solo più efficienti, ma anche più sicure per tutti.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema. Selfie con il futuro. Il robot PM01 conquista i turisti di Shenzhen. Succede a Shenzhen, dove il parco a tema Window of the World è diventato il set di un film sul futuro. Qui, la nuova attrazione non è una replica della Torre Eiffel, ma un robot umanoide, l'Engine IPM01, che passeggia tra i visitatori, si ferma per selfie e saluta i bambini, trasformando la giornata al parco in un'indimenticabile esperienza high-tech. Dal cinema alla realtà, un divo tra la gente e il parco Window of the World, famoso per le sue riproduzioni in miniatura dei monumenti più celebri del pianeta, ha recentemente aggiunto alla sua collezione una statua, vivente. Il robot Engine IPM01, lo stesso modello utilizzato per i pattugliamenti e per dirigere il traffico, è stato lasciato libero tra i visitatori per studiarne l'interazione in un contesto ricreativo. Il successo è stato immediato e travolgente. Lungi dall'incutere timore, il PM01, con il suo design futuristico ma non minaccioso e i suoi movimenti fluidi, ha letteralmente rubato la scena. Code di turisti, locali e stranieri, si sono formate per ottenere un selfie con il robot, che ha risposto con gesti amichevoli e qualche buffa inchinazione del capo, scatenando l'entusiasmo generale, soprattutto tra i più piccoli. Un laboratorio sociale a cielo aperto. L'iniziativa di Engine AI non è stata solo una trovata di marketing, ma un vero e proprio esperimento sociale. Inviare un robot in un luogo così affollato e variegato come un parco divertimenti permette agli ingegneri di raccogliere dati preziosissimi su come le diverse fasce d'età e culture reagiscono alla presenza di una macchina intelligente. Come si avvicina un bambino a un robot? E un anziano? Quali sono i gesti che mettono a proprio agio e quali invece creano diffidenza? Tutte queste domande trovano risposta osservando il PM01 interagire con i visitatori. I dati raccolti serviranno a migliorare i futuri modelli, rendendoli sempre più empatici e capaci di adattarsi alle complesse sfumature del comportamento umano. Al Window of the World, il confine tra attrazione e innovazione si è dissolto. Il robot PM01 non è stato solo un intrattenitore, ma un ambasciatore del futuro, capace di trasformare la curiosità in familiarità. E mentre i turisti gli sorridevano per uno scatto, la Cina tecnologica faceva un altro, fondamentale passo verso l'integrazione tra uomo e macchina. Speriamo che queste pillole di conoscenza tecnologica ti siano utili. Prossimo tema su microsmeta.com.
Studio Ghibli, lo shintoismo animato di Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki ha portato il pantheon shintoista al cinema mondiale. Nella città incantata, lo stabilimento termale è un microcosmo mitologico abitato da kami in forme infinite dal dio del fiume putrido a senza volto immerso in un'architettura che evoca nostalgia per un passato mai esistito. Lo shintoismo come grammatica visiva del cinema Ghibli. Lo shintoismo, la religione tradizionale giapponese, non è un sistema dogmatico con testi sacri e dottrine codificate. È una visione del mondo che percepisce la presenza di spiriti, kami in ogni elemento naturale e umano, dai fiumi alle rocce, dagli alberi agli oggetti quotidiani consumati dal tempo. Hayao Miyazaki ha fatto di questa sensibilità la grammatica visiva del suo cinema, costruendo mondi in cui il confine tra naturale e soprannaturale è permeabile e in cui il rispetto per l'invisibile è condizione fondamentale di sopravvivenza. In film come Mononoke Heim, 1997, il bosco antico è letteralmente abitato da divinità e il cervo della foresta che cammina sulle acque. I Kodama che osservano in silenzio mentre in Totoro, 1988, lo spirito del bosco è una presenza benevola accessibile solo all'innocenza infantile. Questa visione non è decorativa. È la tesi filosofica dei film di Miyazaki, che propone lo shintoismo come alternativa epistemologica al disincantamento razionalista del mondo moderno. La città incantata, lo stabilimento termale come microcosmo mitologico nella città incantata, Sentukiro no Kamikakushi, 2001. Il bagno termale gestito dalla strega Yubaba è il luogo dove i kami vengono a purificarsi. La struttura narrativa del film è esplicitamente shintoista. I clienti dello stabilimento sono spiriti della natura che hanno bisogno di cura e rispetto per mantenere il loro equilibrio. Trattarli con negligenza o avidità genera squilibrio cosmico. Kiro impara a lavorare nel bagno, imparando di fatto i protocolli rituali del rispetto verso gli spiriti. La sequenza più ricca di implicazioni teologiche shintoiste è l'arrivo del dio del fiume, uno spirito putrido e deformato che puzza di fango e marcescenza, ricacciato da tutti gli altri lavoratori. Kiro lo lava con cura e determina che la sua deformità è causata da tonnellate di rifiuti umani intrappolati nel suo corpo: biciclette, reti da pesca, rifiuti industriali. Liberato dal peso del degrado umano, si rivela come uno spirito potente e maestoso. La metafora ecologica è esplicita. I fiumi si ammalano di ciò che l'uomo vi scarica, e la purificazione richiede responsabilità umana attiva. Senza volto e la critica al consumismo moderno. Il personaggio di Senza volto, Kaonashi, è uno dei più complessi della filmografia Ghibli. Si tratta di un'entità senza identità propria che può solo rispecchiare i desideri di chi gli sta vicino. Nello stabilimento termale, ambiente di avidità e transazioni, diventa un mostro bulimico che divora lavoratori e li trasforma in oro falso per ottenere l'attenzione degli altri. Lontano dallo stabilimento, con la sola Kiro, torna a essere quieto e innocuo. Miyazaki ha confermato che Senza volto è una critica alla società dei consumi giapponese degli anni 90, segnata da una bolla economica scoppiata e da una crisi identitaria collettiva. Un essere che non sa chi è se non attraverso l'acquisto e la possessione. La sua redenzione arriva non attraverso la ricchezza, ma attraverso l'ospitalità della strega Zeniba, dove impara a filare in silenzio lavoro manuale, paziente, non mercificabile. L'architettura della nostalgia. Il pastiche stilistico come poetica lo stabilimento termale di Yubaba è un'architettura impossibile. Mescola elementi di ryokan tradizionali dell'epoca Meiji, strutture di legno vernacolare, dettagli occidentali vittoriani e geometrie fantastiche che non appartengono ad alcuna tradizione storica reale. Miyazaki definì questa scelta come la ricerca di un senso di nostalgia per un passato mai esistito, un'emozione malinconica per qualcosa di perduto o mai raggiunto che il cinema Ghibli traduce in immagini con coerenza poetica eccezionale. Questo pastiche architettonico non è disorganizzato. È coerente nella sua incoerenza storica, creando un ambiente che sembra antico e familiare pur essendo completamente inventato. La scena delle lanterne che si accendono al tramonto sullo stabilimento, ripresa dall'alto con una prospettiva che ricorda le vedute degli insegni di Locande Ukiyo-e, è tra i momenti visivamente più carichi di significato culturale del cinema Ghibli. Il cinema di Miyazaki è, nella sua essenza più profonda, un tentativo di restituire al mondo moderno il senso del sacro che la razionalizzazione industriale ha eroso. Lo shintoismo animato di Ghibli non propone un ritorno impossibile a un'età dell'oro premoderna. Propone uno sguardo capace di riconoscere che il fiume che scorre fuori dalla nostra finestra contiene qualcosa che merita rispetto, e che il mondo va meglio quando riusciamo a sentirlo.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!